Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Cari ascoltatori, benvenuti, bentornati alla mia trasmissione. Vi parla ancora Andrea Del Re nella mia rubrica settimanale Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. Oggi cominciamo con quando la colpa non è tutta di chi scrive le leggi, ma di chi le interpreta. Il tema della legge oscura e della cronica incapacità del legislatore e dei corpi burocratici di scrivere norme comprensibili a chiunque costituisce un argomento da tempo all'attenzione. Basti pensare alla denuncia di Italo Calvino, già negli anni 60, in cui si dice che la burocrazia si esprime in un antilingua, alle pagine di Giulio Tremonti sullo Stato criminogeno, a quanto oggi a ragione scrive Sabino Cassese. Certamente nessuno oggi si sognerebbe di dire, come scriveva Stendhal in una lettera a Balzac nel mentre componeva La certosa di Parma, che ogni mattina bisogna leggere 2 o 3 pagine del Codice Civile per prendere il tono. La legge che si esprime con parole e frasi incomprensibili ha prodotto diffidenza e disaffezione verso lo Stato e verso chi è chiamato ad applicare le regole. È evidente che la legge, per essere conoscibile, deve essere agevolmente capita, atteso che la norma di diritto si presume conosciuta da tutti i cittadini e l'ignoranza della legge non scusa. Tuttavia, vi sono anche aspetti meno condivisibili dietro questa polemica, che contrappone il tecnico del diritto al politico, il cittadino al burocrate, l'imprenditore all'apparato dello Stato. L'argomento dell'oscurità delle norme si utilizza per scopi molto diversi tra loro e sottende strategie politiche non sempre condivisibili. È stato l'argomento per contestare la casta, con l'effetto di giustificare il populismo, l'antipolitica e il tentativo di negare l'importanza delle competenze tecniche. Ma è stato anche l'argomento di chi auspica l'arretramento dello Stato a favore dell'autoregolazione e della delegificazione. In verità, la complessità delle norme non è solo un fenomeno domestico. Basta considerare che la situazione italiana non è diversa, ad esempio, da quella tedesca, e che le norme prodotte a livello comunitario non sempre facilmente comprensibili perché regolano materie tecniche molto complicate. Se si paragona la mole di questa discussione, che ha prodotto una quantità enorme di articoli e libri, si ha tuttavia l'impressione che tutto ciò ha distolto l'attenzione da quello che è invece il vero tema sul quale è opportuno concentrarsi, che è la discrezionalità del giudice. Anzi, proprio l'oscurità della legge è stato l'argomento autoassolutorio dell'interprete che giustifica con la cattiva fattura del testo normativo il fatto di compiere scelte immotivate. Vi è insomma un effetto paradossale nell'insieme sulla qualità cattiva della legge, che è quello di aumentare la discrezionalità di chi interpreta le norme. Sia esso il giudice, i corpi burocratici dello Stato, i poteri pubblici e privati che determinano l'applicazione del diritto. In questo modo l'interprete della legge finisce per fare perdere alle parole il loro significato e rivendica il diritto esclusivo di dare a esse un significato. Chi interpreta un testo normativo sceglie fra i possibili significati quello che gli appare più coerente con l'ordinamento giuridico nel suo complesso. È pertanto illusoria l'idea che si possa escludere la discrezionalità dell'interprete o che si possa pensare, come nell'Ottocento, che vi sia una ed una sola scelta interpretativa possibile. Tuttavia, il nodo della libertà del giudice e il rapporto con il testo della norma pone un problema rilevante anche in termini di democrazia. In particolare, ciò è vero in un sistema che affida ai rappresentanti del popolo il ruolo di creare il diritto e che impone al giudice di non sostituirsi al legislatore e di essere subordinato alla legge. In secondo luogo, le norme vigenti in Italia appartengono a una pluralità di fonti, si inseriscono in un ordinamento plurimo e non tutte le norme si interpretano allo stesso modo. Basti pensare al fatto che le norme di derivazione eurounitaria devono essere interpretate sulla base delle ragioni e degli obiettivi che si è prefissato il legislatore di Bruxelles. Talora esse devono essere interpretate in termini restrittivi e letterali, proprio in ragione degli obiettivi di armonizzazione massima che talune direttive si prefiggono. Inoltre, nel nostro ordinamento vige il divieto di gold plating, oggi assurdo al principio generale, che vieta al legislatore, all'interprete e quindi anche al giudice di aggiungere attraverso l'interpretazione regole ulteriori rispetto al livello minimo di armonizzazione imposto dalla Comunità Europea. In terzo luogo, molte norme sono accompagnate oggi da una motivazione che vincola l'interprete, in quanto collega la disposizione alle ragioni pratiche che ne hanno giustificato o talora imposto l'introduzione. Rivalutare il testo della norma significa dare rilievo alle motivazioni e alle ragioni storiche che hanno indotto il legislatore a usare quelle parole e a introdurre quelle regole. Questo non limita l'interprete nel risolvere il caso che gli è sottoposto, proponendo soluzioni ragionevoli e motivate. Come disse un tempo un famoso giurista tedesco, Gustav Radbruch, la legge deve essere più intelligente del suo autore. Si deve però stabilire una regola di ingaggio nel rapporto fra il testo e l'interprete, che non determina uno squilibrio a favore di quest'ultimo, quasi che la norma costituisca un mero suggerimento del Parlamento che l'interprete sia libero di cogliere in misura maggiore o minore, altrimenti non c'è più democrazia. Passiamo ora a un caso veramente singolare. Baobab, tutti assolti. La solidarietà non è reato. La solidarietà non è reato. Dopo sei anni di indagini, pedinamenti e intercettazioni, il GUP di Roma ha assolto in abbreviato Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, e due volontari dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché il fatto non sussiste, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, finalmente. Un'accusa assurda, per la quale rischiavano fino a 18 anni di carcere, scaturita da una colletta da 250 euro per acquistare biglietti dell'autobus, cibo e prodotti per l'igiene per 8 ragazzi sudanesi e un ragazzo ciadiano in fuga dalle violenze dei rispettivi paesi e decise a raggiungere il campo della Croce Rossa a Ventimiglia e poi la Francia. Dopo essere finiti per strada a ottobre 2016, a seguito dello sgombero del centro d'accoglienza allestito in via Cupa a San Lorenzo. Il 30 settembre, infatti, 5 giorni prima dell'acquisto di quei biglietti, che hanno dato via al tutto, il campo viene smantellato dalla prefettura, che toglie dunque un tetto a 300 migranti, rifugiati e richiedenti asilo, privati di ogni aiuto. Il tutto in un clima di costante criminalizzazione delle ONG, definite in quel periodo taxi del mare, e sulle quali a creare un'ombra di sospetto c'è anche un PM, convinto che le stesse facciano affari con i trafficanti. Quelle inchieste, come è noto, sono finite nel nulla. I legami fra volontari e scafisti non sono mai stati dimostrati. Ma l'eco mediatica di quelle accuse, complice una politica intenzionata a criminalizzare l'immigrazione e l'accoglienza, finisce per travolgere i volontari impegnati sul campo. Lo sgombero di San Lorenzo, secondo Baobab, rientra esattamente in quel piano di demolizione dell'accoglienza. Impossibile anche montare un telo di plastica per mettere a riparo una donna incinta. La polizia interviene con 3 camionette e 5 automobili per togliere la precaria protezione dalla pioggia di quei giorni, spiegano i volontari dell'associazione. Dal 2015 in strada, con lo scopo di sopperire le mancanze delle istituzioni nella tutela delle persone migranti. La scelta di aiutare quelle 9 persone nasce dunque in questo clima. Ma quel che dalle parti di Baobab non sanno ancora è di essere finiti nel mirino della DDA. Per il mese, infatti, la vita di Costa viene passata al setaccio, con gli investigatori convinti di avere a che fare non con un'associazione di volontariato, ma con un'associazione a delinquere finalizzata a sfruttare i migranti per trarne profitto. Dalle indagini però non emerge nulla. E soprattutto non emerge il presunto profitto. Sui conti di Costa l'antimafia trova solo 15 euro di scoperto. Le accuse dunque si dissolvono come neve al sole, ma è a questo punto che gli inquirenti si imbattono nella telefonata in cui Costa parla di 9 migranti intenzionati a raggiungere la Francia. Da qui l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Costa e le 2 volontarie vengono di fatto equiparate ai trafficanti, quelli che quotidianamente sfruttano la disperazione di migliaia di persone in fuga, speculando sulla loro fragilità. Ma mentre i trafficanti portano via ai migranti in fuga tutti i risparmi di una vita, a Costa è bastata una colletta di 250 euro per finire nella lista degli aguzzini. Il tutto mentre, dopo anni di accanimento contro le ONG, nessun trafficante di esseri umani è stato assicurato alla giustizia. A garantire la confusione fra buoni e cattivi è anche la politica. La direttiva 2002/90 del Consiglio Comunità Europea, nota come Facilitation Directive, fornisce una definizione comune del concetto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e stabilisce che gli Stati membri possono introdurre una clausola umanitaria che mette gli operatori e volontari che prestano assistenza umanitaria al riparo dal rischio di finire sotto processo. Ovviamente l'Italia si è ben guardata dal farlo. Ancora oggi nel nostro ordinamento non è stata introdotta alcuna differenza fra trafficanti di esseri umani e solidari. Viene il dubbio che il fine non sia quello di combattere la criminalità organizzata, l'abuso, il raggiro e la tratta di esseri umani. È invece sempre più evidente che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione, così come disciplinato in Italia, voglia demonizzare la migrazione stessa e precludere la possibilità di uomini, donne e bambini di mettersi in salvo da conflitti, violenze e fame. E nel frattempo le cronache ci restituiscono una realtà più feroce. È la stessa Europa a finanziare la Guardia Costiera Libica, coinvolta nella tratta di migranti e nelle torture. Sono soddisfatto perché un giudice ha sancito quello che già sapevo, che il fatto a mio carico non sussiste. Ora c'è qualcuno che lo ha messo nero su bianco, ha commentato Costa dopo la sentenza. In questi anni è stata dura sapere di essere sotto indagine, pur avendo la consapevolezza di aver agito in modo corretto. Rifarei tutto. Continueremo a aiutare le persone che hanno bisogno, così come sta avvenendo per i profughi che arrivano dall'Ucraina. Un processo che è senza alcun dubbio politico, secondo i volontari di Baobab, che nei giorni scorsi hanno svelato all'opinione pubblica l'indagine tenuta sotto silenzio a lungo proprio per non darla vinta a chi ci ha voluti coinvolgere e per continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, offrire soccorso a donne, uomini e bambini migranti con la convinzione di essere nel giusto. Sicuramente questa storia di ordinaria ingiustizia rileva in modo particolare pensando alla vita di questi poveri disgraziati nostri, tutto sommato fratelli umani. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I
just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road, I'll share your load if you just call.
Carcerazioni preventive e ingiuste detenzioni. Toghe sanzionate? Nessuna. Calano le misure cautelari coercitive, cioè sostanzialmente il carcere prima ancora che ci sia la condanna, e ciò negli anni 20-21 rispetto al biennio precedente. La diminuzione significativa è probabilmente dovuta agli effetti della pandemia. A rilevarlo è la relazione sulle misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione 2021, presentata dal Ministero della Giustizia al Parlamento. I dati esaminati parlano chiaro. Nel 2021 le misure coercitive, cioè la carcerazione preventiva, è stata di 81.102 persone, mentre nel 2018 ha raggiunto quota 95.798. In diminuzione in particolare le misure di custodia cautelare in carcere, 24.126 nel 21, 31.970 nel 18. Dal report emerge che una misura cautelare coercitiva su tre è di tipo carcerario. Gli arresti domiciliari sono invece il 25%, mentre il controllo a distanza con il braccialetto elettronico non è molto diffuso. Questo tipo di provvedimento riguarda solo il 14% dei casi. La distribuzione geografica vede il Nord Italia in testa, con il maggior numero di misure coercitive, il 40%. Nel Sud la percentuale scende al 25%, al centro si attesta al 20%, e nelle isole si arriva al 13%. I distretti di Roma e di Milano sono quelli con il maggior numero di misure emesse. Via Arenula, cioè il Ministero di Giustizia, si sofferma proprio nella relazione anche sui casi di ingiusta detenzione. Ammonta nell'ultimo anno a 24,5 milioni la somma relativa ai risarcimenti pagati nel 21 relativi a un totale di 565 ordinanze. Anche qui il dato, elaborato dal Ministero della Giustizia, è in calo rispetto al benchmark, cioè all'importo versato nel 20, che era stato pari a 36 milioni. Un capitolo rilevante e significativo riguarda i provvedimenti emessi nei confronti dei magistrati responsabili di queste misure afflittive ingiuste. Nel triennio 19-21, le azioni disciplinari promosse per le scarcerazioni intervenute oltre i termini di legge hanno interessato 50 giudici. Si tratta di un dato al quale però non corrisponde una conclusione dei procedimenti, che finiscono su un vero e proprio binario morto. Nessuna condanna e tempi dilatati. Sono 27 procedimenti tuttora in corso. La sezione disciplinare del CSM, in 9 casi esaminati, ha emesso una sentenza di assoluzione. Altre 14 fascicoli sono stati chiusi con la formula di non doversi procedere. Altra sezione riguarda i procedimenti con la contestazione di ritardi nella scarcerazione. Il Ministero ha promosso 45 iniziative. Per 5 di questi casi si è attivato il Procuratore Generale della Cassazione, che ha anche la titolarità dell'azione disciplinare. Dei 5 casi promossi nel 21, sono stati definiti 3, 2 con l'assoluzione e 1 con l'ordinanza di non doversi procedere. Restano in attesa di definizione 2 casi. In attesa ancora di decisione, inoltre, i 21 procedimenti avviati nel 2020. Il Ministero della Giustizia ha chiarito, nella relazione presentata al Parlamento, che il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non è di per sé indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto. Su via però, Ministero della Giustizia, un po' di pudore.
Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato ho commesso là fuori, fui condannato ben prima di nascere. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile e muto per ore. Io, che ero argento vivo, signore, che ero argento vivo, e qui dentro si muore. Questa prigione corregge e prepara una vita che non esiste più da almeno 20 anni. A volte penso di farla finita e a volte penso che dovrei vendicarmi. Però la sera mi rimandano a casa, lo sai, perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari. Come se casa non fosse una gabbia, anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato ho commesso là fuori, fu condannato ben prima di nascere. E il tempo scorre di lato, ma non lo guardo nemmeno, e mi mantengo sedato per non sentire nessuno. Tengo la musica al massimo e volo, che con la musica al massimo rimango solo. E mi ripetono sempre che devo darmi da fare, perché alla fine si esce e non saprei dove andare. Ma non capiscono un cazzo, no, io non mi ci riconosco e non li voglio imitare. Avete preso un bambino che non stava mai fermo, l'avete messo da solo davanti a uno schermo. E adesso vi domandate se sia normale, se il solo mondo che apprezzo è il mondo virtuale. Io che ero argento vivo, dottore, io così agitato, così sbagliato, con così poca attenzione. Ma mi avete curato e adesso mi resta solo il rancore. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere.
Giustizia lumaca, ennesima condanna della CEDU all'Italia. arriva in un momento topico. La sentenza, l'ennesima, con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per la eccessiva durata dei processi e la inadeguatezza dei relativi rimedi, si abbatte mentre il Parlamento è chiamato all'ultimo sforzo sulla riforma del CSM. La coincidenza non è irrilevante. In una riunione di maggioranza tenuta la scorsa settimana sono riaffiorati i malumori dei due partiti dell'alleanza di governo, Lega e Italia Viva. Entrambi chiedono che la discussione a Palazzo Madama non sia mortificata e dal fronte renziano il vice capogruppo Giuseppe Cucca parla addirittura di ricatto per la richiesta avanzata dal governo di approvare senza discussione una modifica strutturale ed essenziale. Da una parte dunque le ritrosie di alcuni partiti su via libera una legge sollecitata anche dall'Europa come condizione per erogare i fondi del famoso PNRR. Dall'altra l'ennesima bacchettata che proprio da una Corte Europea l'Italia si vede infliggere per le debolezze del proprio sistema giudiziario. Riguardo a questa sentenza di Strasburgo, depositata giorni fa, relativa al ricorso capofila e altri 5 che appunto sono stati accorpati, va detto che a essere colpito è un vulnus della legge Pinto, superato nel 18 da una sentenza della nostra Corte Costituzionale. Il punto è che fino a quella pronuncia di illegittimità, la disciplina sulla riparazione per irragionevole durata del processo era viziata dall'impossibilità di chiedere ristori fino a che non si fossero chiusi tutti i gradi di giudizio. E voi sapete che spesso si arriva in Cassazione e con la Cassazione a 15 anni anche. Così come aveva fatto all'epoca la Consulta in Italia, la Corte Europea ha rilevato come vada sempre consentito al cittadino ostaggio di un processo di chiedere risarcimento già a partire dal momento in cui è acclarato lo sforamento rispetto alle soglie per la durata ragionevole fissate dalla legge. La sentenza di Strasburgo, emessa dalla prima sezione, dà ragione a cittadini coinvolti in vicende giudiziarie precedenti la sentenza costituzionale. Con la decisione depositata, Strasburgo condanna l'Italia a riconoscere ulteriori ristori dal più alto, che è quantificato in 22.000 euro, ai 17.000 del più basso. La sentenza fa riferimento anche a un ulteriore limite della legge Pinto, l'impossibilità, cioè, di poter efficacemente reclamare l'accelerazione del processo una volta raggiunta la soglia massima tollerabile di durata. A risultarne in generale è un quadro in cui l'Italia mostra dunque di affrancarsi sempre con molta fatica da un paradigma poco coerente con lo Stato di diritto, in cui l'utente della giustizia è tendenzialmente trattato da suddito o è comunque costretto ad arrendersi davanti agli autocratici dinieghi della burocrazia giudiziaria. Così è, ma a noi non ci pare.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso.
Ed ora passiamo proprio ad un caso concreto che si è chiuso recentemente. La vicenda giudiziaria apertasi nel 2012, 10 anni fa, era quella del risanamento del trasporto pubblico locale in Umbria. E la governatrice dell'Umbria fu costretta a dimettersi per procedimento che andava iniziando nei suoi confronti. Oggi i giudici della Cassazione scrivono di condotta insindacabile, assunta in termini assolutori dalla sua responsabilità. Ripeto, la Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi interamente l'intero gruppo di giudici, ha confermato in data 10 maggio la piena e totale assoluzione della Regione Umbria, accusata dalla Procura regionale della Corte dei Conti di aver provocato un danno di oltre 47 milioni derivanti, secondo l'accusa, da vari episodi di mala gestio, forieri di sprechi di risorse subiti dai soci pubblici della società Umbria TPL Trasporti Pubblici Locali e Mobilità. Si tratta dell'atto conclusivo di una vicenda che ha condizionato per 10 anni il dibattito politico regionale e scosso la vita privata delle persone coinvolte, fra le quali per prima quella di Catiuscia Marini, all'epoca governatrice della regione, che ha rilasciato a caldo una dichiarazione che io, mi sembra giusto, vi vado a citare. La decisione della Corte di Cassazione, ed oggi pubblicata, rende giustizia all'operato da me svolto come presidente della regione e a colleghi assessori regionali nelle giunte regionali da me presiedute, in merito alle vicende del risanamento economico-finanziario del sistema di trasporto pubblico e della prosecuzione dei servizi aziendali che hanno consentito all'Umbria di non interrompere mai i servizi di trasporto, assicurando il diritto dei cittadini alla mobilità e al trasporto. Si pone fine in maniera definitiva ad una vicenda giudiziaria apertasi nel 2012 con un'indagine della Procura regionale della Corte dei Conti e con un atto di citazione dagli amministratori regionali e provinciali nel 2016. La motivazione della sentenza confermano la correttezza del buon operato al quale ho sempre improntato la funzione di presidente, avendo sempre anteposto la tutela dell'interesse pubblico ad ogni decisione amministrativa. La mia difesa ha evidenziato la sensibilità di cogliere i profili che hanno trovato piena conferma da parte della Suprema Corte, sin dall'inizio, in quanto abbiamo ricostruito tutti i passaggi e la correttezza del nostro operato di amministratori regionali indirizzati esclusivamente a tutelare l'interesse della comunità. In particolare, in tutti e tre gradi di giudizio è stato confermato il buon operato della Regione Umbria, del Presidente, della Giunta regionale e della struttura. È stata accolta pienamente la nostra difesa difensiva che, oltre ad evidenziare i profili di buona e corretta amministrazione, ha altresì rivendicato l'insindacabilità delle decisioni politiche, non la giustiziabilità delle scelte assunte dal governo regionale e la piena legittimità della discrezionalità amministrativa. Appartiene all'esclusiva competenza degli organi istituzionali la piena discrezionalità politica in merito alle scelte da perseguire per tutelare i servizi fondamentali al cittadino e le eventuali azioni straordinarie da mettere in campo per il risanamento delle aziende pubbliche. Quindi dobbiamo, diciamo, salutare con piacere che la Corte di Cassazione, ma in realtà anche le precedenti due giurisdizioni in primo e secondo grado, avevano definito buona e corretta la gestione della governatrice. Tutto questo però ha comportato 10 anni di preoccupazione e di ansia, pensando soprattutto al rischio di dover ripagare, fra virgolette, ovvero restituire alla regione ben 47 milioni di euro. Forse è meglio avere 2 anni con la condizionale, ovviamente, e non 47 milioni di euro da pagare. Quindi 10 anni di vita sicuramente vissuta male e che nessuno renderà alla governatrice, ormai ex, perché ha definitivamente cessato dalla politica, come era logico aspettarsi. We'll be right back. la sentenza shock di una giudice del Tribunale di Varese che ha liquidato le violenze subite da una mamma 36enne da parte del compagno come un caso non di gravità estrema, non eccezionale o inevitabile. La vittima era considerata da quell'uomo al pari di una schiava sessuale, veniva presa a calci e costretta a dormire sul divano se non soddisfaceva i suoi desideri sessuali. Ma per una giudice non è abbastanza grave. A leggere le due sentenze sembra di ripercorrere vicende totalmente diverse che tra di loro non potrebbero avere nulla a che fare. Eppure il caso è lo stesso. Ma da un ala all'altra di un tribunale, persino una storia drammatica come quella di una donna che per anni ha subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali, può diventare un caso non di gravità estrema, non eccezionale o inevitabile. A scriverlo non è il difensore dell'uomo che per quegli episodi è finito in manette e poi sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Quelle parole che ora innescheranno l'immancabile ondata di sdegni e proteste è un giudice. Anzi, una giudice. Una donna relatrice della Commissione Tributaria Provinciale. E le sue considerazioni sulla vicenda drammatica che ha coinvolto una 36enne di Varese sembrano una perfetta contraddizione, oltre del buon senso, anche dell'analisi dei fatti, riassunta invece in 6 pagine dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio, che di quel dramma familiare si era già occupato per imporre una misura cautelare, ovvero penale, all'uomo accusato delle violenze. Quel caso di non gravità estrema che ha coinvolto anche un bambino piccolo, il giudice penale per le indagini appunto preliminari lo ripercorre attraverso una serie di episodi specifici. La donna, scrive il giudice, era considerata dall'uomo come una sua schiava sessuale, era costretta a subire rapporti sessuali anche nei mesi di gravidanza, veniva presa a calci e costretta a dormire sul divano se non soddisfaceva i suoi desideri sessuali. Ci sono anche altri dettagli irripetibili nella ricostruzione fatta dai carabinieri, ma il quadro sembra già sufficiente per capire la disperazione. Dalle minacce si è passati spesso anche ai fatti e tante volte, come sottolineato nell'ordinanza del giudice penale, la ragazza si è trovata fuori di casa persino con il bambino piccolo in braccio. Bastava dire no a quell'uomo che le conseguenze scattavano all'istante. Tutto è andato avanti per anni, fino a quando la giovane mamma ha deciso di affrontare la paura e di chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Non è stato facile, ma le indagini hanno fatto il loro corso. Il maresciallo, perché poi alla fine sono i marescialli in queste circostanze migliori, non ha trascurato la denuncia e il caso è finito prima nelle mani del giudice che ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare e poi sulla scrivania del sindaco per un'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di quel giovane che aveva trasformato una relazione sentimentale in un incubo quotidiano. La vicenda, quella umana e penale, è andata avanti fino al 2017, quando l'uomo è finito in una struttura psichiatrica. Ma per una donna vittima di violenza, che per la legge dovrebbe essere protetta, supportata e difesa, da qualche mese è iniziata una nuova odissea. E in questo caso al groviglio burocratico si aggiunge anche l'umiliazione di quella considerazione scritta nei giorni scorsi nella sentenza firmata dalla Commissione Tributaria di Varese. La frase esatta, riferita alle violenze sessuali, è la seguente: non è un caso di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione, eccezionale ed inevitabile. Perché era necessaria questa considerazione? Nella decisione emessa il 22 febbraio e pubblicata il 6 maggio, i 3 giudici si pronunciano su un contenzioso avviato dall'Agenzia delle Entrate che pretende dalla 36enne la restituzione delle agevolazioni fiscali ottenute per la prima casa acquistata con quel compagno diventato orco. La casa è stata rivenduta dopo le terribili vicende che sono state oggetto di uno specifico procedimento penale, spiegano gli avvocati che difendono la mamma. La legge però vieterebbe la cessione prima dei 5 anni e prevede in caso di deroga la possibilità di recuperare le agevolazioni, ma soltanto si può fare in deroga in caso di fatti gravi e imprevedibili, come sembra agli stessi avvocati, a noi e a noi pure, essere compresi in questa vicenda terribile. Eppure, dicono gli avvocati, abbiamo scoperto per i tre giudici della commissione tributaria un dramma come quello ben descritto da carabinieri e dal giudice penale si possa considerare fatto non di estrema gravità. Sulla pelle di chi quelle violenze le ha patite, le parole messe nero su bianco sulla sentenza fanno ancora più male. Non solo per il dolore fisico e psicologico che ho affrontato, confessa la ragazza, anche perché con la vendita della casa ho potuto ritrovare un po' di autonomia e mantenere il bambino senza l'aiuto di nessuno. Cari amici, è proprio il caso questa volta di dire, come non mai, non ci credo, ma è vero.
Sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri, che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda.
La telefonata dell'infermiera al marito non viola la privacy. La struttura non aveva rilevato elementi collegabili ad un aborto. L'ospedale che contatta un familiare per urgenti finalità terapeutiche, peraltro senza rivelare cause né contenuti del trattamento sanitario, non viola la privacy della paziente. Con una motivazione lapidaria nella sua sintesi, il Tribunale di Ravenna ha annullato l'ordinanza ingiunzione dell'autorità garante per la protezione dei dati personali e ha quindi cancellato la maxi sanzione di 50.000 euro inflitta all'azienda sanitaria locale. Secondo il giudice, la telefonata al marito di una donna reduce da un intervento di interruzione di gravidanza da parte di una infermiera preoccupata di avvertire la paziente dell'urgenza di assumere farmaci specifici non integra una violazione del regolamento sulla privacy e neppure della legge 194 sull'aborto. Nell'infliggere la multa, invece, l'authority aveva ritenuto che la condotta dell'infermiera aveva comportato l'esplicita correlazione da parte di un soggetto terzo non legittimato tra l'interessata e un determinato reparto di degenza indicativo di uno specifico stato di salute. Nel suo ricorso, l'ASL Romagnola ha sottolineato però che nessun dato sensibile e o sanitario era stato rilevato al familiare e che peraltro la telefonata rimediava all'allontanamento volontario della paziente prima che la stessa potesse aver ricevuto le istruzioni sulle cure preventive da seguire. Peraltro, nella comunicazione telefonica, l'infermiera si era solo qualificata invitando la paziente attraverso il marito a contattarla per una terapia. Il giudice civile ha pertanto stabilito che nessun dato di registrazione a servizi di assistenza o a una prestazione sanitaria, nessun codice identificasse la paziente a fini sanitari, nessuna informazione risultante da esami o controlli, né alcuna informazione su malattie, disabilità, rischi di malattie, stato fisiologico o biomedico riferiti alla paziente o trattamenti clinici cui la stessa si era sottoposta, era stato rivelato nella comunicazione e che il reparto di ginecologia non è necessariamente un reparto di degenza e al suo interno non necessariamente ci si sottopone a un intervento volontario di interruzione di gravidanza. Infine, scrive il giudice, non risulta violato neppure l'obbligo di riservatezza che la legge impone con riguardo all'interruzione di volontaria di gravidanza, non essendo stata fornita al marito della paziente alcuna informazione che potesse ricondurre a un intervento di interruzione volontaria di gravidanza ignorata dal marito al momento della telefonata. Confesso che lascia un po' di perplessità, perché tutto questo sicuramente è scaturito dal fatto che il marito qualcosa avrà capito. E se qualcosa ha capito, vuol dire che in realtà la privacy era saltata. Quindi, francamente, questa sentenza ci sembra estremamente formale e non colpisce la vera sostanza della vicenda. Ancora una volta, così è, ma a noi non ci pare.
Ciao, sono io.
Buonasera, dottore.
Amore mio.
Sì. Mi dica.
Non resistevo più, pensavo a te.
Bene, direi che è importante.
Quando verrai?
Adesso non so, dipende.
Non parlare se lì c'è lei, lascia parlare.
Passiamo a un caso recentissimo che ha occupato i giornali della settimana scorsa. Sono i giorni dello shopping natalizio e nel grande punto vendita nel Lecchese di una catena elettronica di consumo c'è molto affollamento. Una commessa perde la pazienza con un cliente un po' troppo insistente nel chiedere un'informazione e sbotta con un'espressione colorita: non me ne frega un cazzo. La società licenzia la commessa nonostante un rapporto ventennale di lavoro avesse sempre avuto una condotta irreprensibile. Già, come già il tribunale, anche la Corte di Appello aveva escluso che il comportamento della lavoratrice, che il 23 dicembre 17 si era rivolta in modo grevemente e gravemente scortese, con espressione volgare, a un cliente che le richiedevano di un adempimento proprio nel centro servizi cui era addetta e che, irritato dall'insolenza, non aveva più comprato niente, ovvero l'oggetto che intendeva acquistare. Sia il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto che non ci fosse una giusta causa, sia in assenza di precedenti disciplinari, sia considerato il contesto prenatalizio di intenso afflusso di clientela nei punti vendita della tipologia di quello gestito dalla società datrice. La Corte, fra l'altro, aveva ritenuto infine che la situazione non fosse di natura espulsiva, ma tutto concedere di natura conservativa. Ora, e fa una distinzione, perché nel contratto collettivo vi sono due profili di fattispecie. Uno è la considerazione che l'obbligo di usare modi cortesi col pubblico è obbligatorio per la dipendente e nel caso la medesima non ottemperi può essere anche licenziata. Vi è un'altra invece dizione del contratto elettivo che dice che non eseguire con diligenza il rapporto affidato può comportare una sanzione conservativa, ovvero nel caso di specie la multa. Cosa ha fatto la Corte di Cassazione e i giudici precedenti? Hanno, diciamo, si sovrapposto le due norme e hanno fatto rientrare nella eseguire con negligenza l'obbligo di usare modi cortesi con il pubblico. La qualcosa è molto singolare, perché se un contratto collettivo prevede due fattispecie diverse, vuol dire che le due casistiche sono ritenute diverse fra di loro e non possono essere sovrapposte. Ora, un'altra considerazione è che la Corte sostiene che mandare a quel paese un cliente, non me ne frega un, sia espressione normale, virgolette, ormai entrata nel linguaggio comune. In questo modo un giudice e addirittura di Cassazione legittima qualsiasi espressione offensiva in qualsiasi contesto, quindi non solo nell'ambito di un rapporto di clientela, ma in teoria potrebbe essere anche uno studente che può benissimo dire al suo professore non me ne frega un. E poi ci si meraviglia sui discorsi d'odio se anche un giudice, ovvero la Cassazione, legittima le offese ad un cliente. Ci sembra gravissimo.
Hanno perso la battaglia col Natale e contro ogni tipo di festività, con il trucco e con il vizio di fumare, con le spese per la casa e con il dams università. Sono belle e sanno anche un po' di inglese e non ti dicono mai la verità. Hanno il fascino delle donne incomprese e quei profumi che ti fanno da sempre innamorare. Le commesse hanno i sorrisi lunghi, cuori assenti, un fanculo in mezzo ai denti. Sono vent'anni che hanno vent'anni e un diploma magistrale. Sono una vita che ripiegano, la vita in uno scaffale.
Tornando alla precedente vicenda, se questo ci può consolare, anche in Gran Bretagna i giudici non sono da meno. Definire un uomo pelato rappresenta una molestia sessuale. Lo ha stabilito un tribunale del lavoro del Regno Unito, chiamato ad esprimersi sul caso di Tony Finn, elettricista della British Bank Company, con sede nel West Yorkshire, licenziato dopo 24 anni di lavoro. Finn ha denunciato l'azienda per molestie sessuali a seguito di un incidente con il supervisore della fabbrica avvenuto nel 19. Durante una lite in officina, quasi precipitata in rissa, l'uomo avrebbe definito il dipendente stronzo calvo. Tony Finn ha raccontato alla giuria di aver temuto per la sua sicurezza personale in quell'occasione. Al Tribunale del Lavoro è stato chiesto quindi di stabilire se chiamare qualcuno con l'appellativo di calvo sia o meno una molestia sessuale. La caduta dei capelli è molto più diffusa fra gli uomini rispetto alle donne, quindi usarla per descrivere qualcuno è una forma di discriminazione, ha stabilito il giudice del tribunale. È difficile concludere diversamente, recita la sentenza. Quelle parole sono state pronunciate con lo scopo di violare la dignità del ricorrente e creare per lui un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Noi sembra un po' eccessivo, ma così ha detto il giudice. A sostegno delle proprie conclusioni, la giuria ha sollevato un precedente caso giudiziario in cui un uomo è stato condannato per aver molestato sessualmente una donna osservando le dimensioni del suo seno. È molto più probabile che una persona che riceve un commento come quello è stato fatto in quel caso sia una donna. Allo stesso modo è molto più probabile che una persona che riceve un'osservazione come quella fatta al signor Finn sia maschio. L'osservazione è stata fatta allo scopo di ferire il ricorrente, commettendo un aspetto che si può trovare spesso tra gli uomini, recita la sentenza. Francamente, ancora questa ci lascia molto perplessi, però, come ho detto prima, ci consola rispetto all'assoluta inaccettabilità della sentenza precedente. Ancora una volta, così è se ci pare.
Se gli mancano i capelli, non si sente disperato. Alle donne piace molto l'uomo pelato. È un poeta, un sognatore, proprio come lo vuoi tu. L'uomo pelato ha una marcia in più. Hey! Ha lasciato il parrucchino, il riporto è sorpassato. Lui di donne ne ha un casino, l'uomo pelato. E se poi lo fai parlare, presto ti affascinerà. L'uomo pelato ti conquisterà. Hey!
Ringrazio Gianfranco che ha messo questa canzone sull'uomo pelato, perché è veramente bellina, divertente e anche stimolante, e contraddice ovviamente ciò che ha detto il giudice inglese. Anche perché fra l'altro sia io che Gianfranco abbiamo lo stesso problema, ma non ci sentiamo però discriminati. Tutto ciò detto, io vi saluto, vi aspetto la prossima volta, ma prima di chiudere ringrazio l'avvocato Carlo Parenti e il professor Francesco Gianmanco che mi danno spesso spunti per questa trasmissione. Cari saluti e buona serata, cari amici, e a presto.
Avete ascoltato Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.